Allora, dicevo, sono molto contento di parlare con voi della Chiesa, di ciò che noi siamo, e la mia riflessione sarà concreta, ma anche cercherà di dare un quadro più generale anche sulla teologia della Chiesa, perché chiaramente poi le indicazioni concrete spettano al parroco, a cui tutti sono tenuti a obbedire, ad amare, eccetera, perché è il pastore diretto della vostra vita, quindi io non posso fare per fortuna la sua parte e devo fare la mia di parte, no? Allora ho pensato di partire dalla parola con cui il documento sulla Chiesa del Concilio Vaticano II titola, ed è un'espressione strana se ci pensate, perché non parla apparentemente della Chiesa, ed esattamente questa è la grande questione della Chiesa. Voi sapete, questo documento si chiama Lumen Gentium, ma la luce delle genti, Lumen Gentium, non è la Chiesa. Se voi leggete subito dopo, Lumen Gentium è Cristo. Cioè, parlando della Chiesa si comincia dicendo che Cristo è la luce delle genti. Quindi, come dire, si comincia tacendo il nostro ruolo. Il ruolo della Chiesa è fondamentale, vedremo, guai se non c'è la Chiesa, anzi chi non ha la Chiesa non ha Cristo. È forte questo, ma senza la Chiesa non si ha Cristo, per questo noi siamo necessari, ma la nostra necessità è una necessità relativa alle genti e relativa a Cristo. Per usare una terminologia che il Papa sta mettendo nei nostri linguaggi, voi sapete che il Papa più volte ha detto la Chiesa deve essere decentrata. Ma decentrata non vuol dire che non c'è un centro, vuol dire che il centro è Cristo e che il centro è l'annunzio della fede alle genti. Cioè il centro della storia della salvezza non è la nostra opera, ma è l'opera di Cristo che deve raggiungere il mondo intero. Quindi la Chiesa è decentrata perché nella sua azione, nella sua vita, nella sua preghiera, guarda sempre il Signore e guarda sempre il mondo, chi non ha il Signore. C'è questo anello dove il mondo e il Signore si incontrano. E quindi in questo senso, lo capite subito, questa ha una profonda anche dimensione poi spirituale che dobbiamo capire meglio, no? Una Chiesa che è ossessionata da se stessa è una Chiesa morta, è una Chiesa che non vive la sua verità. Chi è il più grande, chi è il più bravo, cosa dobbiamo fare, siamo tanti, siamo pochi, sono perché mi hanno detto quella cosa, perché mi hanno detto grazie. Cioè una Chiesa che si preoccupa di sé, un prete che si preoccupa di sé, è già fuori da quello che è la sua identità, che invece dire ma Cristo è amato, ma le persone conoscono Cristo, cioè l'occhio della Chiesa è sempre al Signore e al fatto che le persone hanno bisogno di questo Signore. La grande discussione di un consiglio pastorale non è come mettere d'accordo i gruppi, ma come il Vangelo di Gesù deve arrivare a tutti quanti. Ma cosa facciamo con i giovani che non vengono? Cioè quando al centro sono, se volete, lo dico subito per farvi sorridere, no? Io, come dire, quando avevo un consiglio pastorale, la grande discussione era che ognuno voleva che gli altri venissero ai propri appuntamenti, no? Cioè, ma quelli, perché non vengono quelli dell'altro, del gruppo liturgico, del coro o del gruppo di Padre Pio? Perché non vengono la cosa che faccio io, no? Il problema, no, è come Gesù deve arrivare ai giovani. Come le famiglie non si debbono separare, come possiamo aiutare chi non riesce a trovare la vita, come chi non trova una vocazione, come convertire il mondo, mostrare la bellezza del Vangelo. Cioè l'attenzione è decentrata, e poi vedremo, però questo non vuol dire che la Chiesa non sia importante, che sarebbe un errore gravissimo. Alcuni deducono dal discorso di Papa Francesco a torto, siccome la Chiesa è decentrata allora chiudiamo la Chiesa. Allora non c'è bisogno della Chiesa, non c'è bisogno del Papa, non c'è bisogno della catechesi, delle parrocchie e così via, no? E vediamo la prima espressione, Lumen. Allora la cosa che è forte nella Chiesa è che la vera questione è quella di Cristo. Cioè per la Chiesa il punto nodale non è se stessa ma è Cristo. Sapete che il Papa ha voluto chiamare l'enciclica Lumen Fidei, la luce della fede, e se voi leggete i primissimi, l'avete già letto sicuramente, ma i primissimi capoversi è molto interessante, si vede che sono i due papi che hanno lavorato insieme, meraviglia fra l'altro di comunione, due persone così diverse che sono la stessa chiesa e che si aiutano, cioè uno ha l'umiltà di dire dammi il testo, l'altro glielo dà e se lo fa cambiare, cioè queste due figure stanno insieme, no? Pensate che immagine già di chiesa. All'inizio si dice, usando un linguaggio che è simile a quello della Spessalvi sulla speranza, se vi ricordate nella Spessalvi il discorso che aveva fatto Papa Benedetto era questo: l'uomo ha tante piccole speranze, guai se non le avesse. La piccola speranza, ma nel senso nobile, avere un figlio, che mio figlio stia bene, che mio nipote trovi lavoro, che chi fa l'università sia bravo, che ci sia una politica migliore, che ci sia la scienza che avanzi, che si curino le malattie. Cioè, se noi non abbiamo una speranza, non ci alziamo, una speranza piccola, che vada meglio il gruppo della parrocchia, che i ragazzi della comunione trovino la fede, che mia, quella persona in difficoltà nella famiglia sia felice. Cioè, questa è la piccola speranza, no? La speranza di scrivere un libro, di comporre una musica, eccetera, no? Ma poi diceva, ma queste piccole speranze sono necessarie, perché se non ci fossero la speranza di Dio sarebbe un'alienazione. Uno che cerca Dio e non si preoccupa di trovare i soldi per la sua famiglia, un alienato. Uno che cerca Dio ma non spera che suo figlio si sposi è un alienato, perché la speranza di Dio ti porta a sperare la cosa concreta, no? Ma la grande speranza che illumina le piccole speranze è solamente Dio. Cioè, è vero che le piccole speranze sono importanti, ma se non c'è la grande speranza, Dio, a cosa serve preoccuparsi di mio figlio che poi morirà? A cosa serve desiderare che mio figlio si sposi e abbia un nipote se quel nipote diventerà vermi? Se io non ho la speranza che Dio dà la vita eterna, Dio dà la luce, Dio dà la forza a mio figlio, a mio nipote, a mio marito, a quello che si ha tradito, a quello... Ma le piccole speranze non bastano per vivere. Io non posso vivere per mettere il mio nome su un libro, per me, perché quel libro scomparirà. E nella Lumen Fidei dice la stessa cosa. Dice, ci sono tante piccole luci nel mondo, cioè il mondo è pieno di luci. Non lo dice il Papa, ma scherzo, se voi andate dal dentista, il dentista vi mette una luce dentro il dente e vede la carie, cioè quella luce è importante perché vi deve guarire, c'è la luce dello scienziato che scopre la struttura del DNA, c'è la luce del poeta che scrive una poesia, c'è la luce e così via, no? Quindi queste luci sono belle, cioè noi, la Chiesa ama le piccole luci. Ama le luci della vita, ma c'è poi una luce grande, l'unica vera luce, che è Cristo, cioè l'unica luce che dà senso a tutta la vita è Gesù Cristo. Le piccole luci non hanno il valore della grande luce, perché solo quella luce la illumina. E fa questo esempio molto bello, voi sapete che nella Chiesa antica si adorava il sole, no? Diceva, perché si adorava il sole? Perché ogni mattina noi abbiamo bisogno di vedere che la luce rinasce. Ci fa piacere avere la luce del sole, è una piccola luce, oggi noi siamo meno felici, anche se siamo credenti, il fatto che piove, che ci siamo bagnati, che si suda, che c'è il traffico, ci rende meno felici perché quella piccola luce è fondamentale. Ma noi sappiamo che la luce del sole non basta al nostro figlio, non basta al nostro vicino, non basta al pagano, no? E allora questa luce è la grande luce di cui ha bisogno il mondo. E se volete, questo è per me importante averlo chiaro, quando la gente dice Cristo sì, la Chiesa no, Cristo sì, la parrocchia di San Giuseppe no, come sapete molti lo dicono, no? Io sono cristiano, ma io a messa non ci vengo, io col parroco non ci parlo, io al gruppo di catechesi, cioè a me non mi interessa la Chiesa. In realtà qual è l'inganno in cui cade questa persona? Che la Chiesa è l'unica realtà che dice che Cristo è la luce. Cioè, in realtà, che cos'è la Chiesa? La Chiesa è quella realtà che dice Dio si è fatto uomo. Se voi ci pensate fuori della Chiesa, prendete il problema dei non credenti, degli atei devoti e così via, qual è il grande problema? Cos'è che domanda Scalfari al Papa? Ma cosa cambia se il Dio trascendente di tutte le regioni si fa vicinanza? E poi quando il Papa dice così, lui dice, è interessante ma io non ci credo. Cioè il rifiuto della Chiesa non è un rifiuto della Chiesa, è un rifiuto della fede della Chiesa, perché la cosa più preziosa che la Chiesa ha è la fede, non è l'organizzazione, non è la struttura, non sono i gruppi, non è la carità, ma è che tutto dipende dal fatto che Dio si è fatto uomo. Quando una persona vi dice che non ama la Chiesa, se voi guardate, vi accorgete che alla fine in realtà non è veramente cristiano. Cioè il vero problema è che se io non amo la Chiesa è perché io non amo Gesù. C'è una battuta che fanno tanti, ma è verissima. Avete mai trovato uno che è diventato più cristiano andando via dalla Chiesa, che ha amato di più Gesù? Guardate che è un inganno, cioè chi dice amo Gesù ma non amo la Chiesa, non è vero. Perché esattamente la Chiesa dice che Gesù è la luce, è il Dio che si è fatto uomo, questa è la Chiesa. In questo senso la Chiesa è decentrata, cioè la Chiesa non chiede di essere amata, la Chiesa chiede che sia amato Gesù come vero Dio e vero uomo. Ma siccome questo è il problema, la gente dice, io, la Chiesa non mi interessa, io ne esco dalla Chiesa, no? E in questo senso si potrebbe dire, è una espressione che io ho trovato, me l'ha raccontato un prete, poi me l'ha regalata proprio per, ve la leggo per interamente, una piccola frase. In qualche modo è vero che è Cristo la grande questione, ma è anche vero che questo Cristo diventa reale quando si comincia ad amare la Chiesa. Dice Romano Guardini, un famosissimo teologo vissuto in Germania, in una lettera a Giovanni Battista Montini, che non era ancora Papa, del 52, lui dice così: il riconoscimento della Chiesa è stata la convinzione determinante della mia vita. Quando ero ancora studente di scienze politiche ho capito che la vera e propria scelta cristiana non ha luogo davanti al concetto di Dio e neppure di fronte alla figura di Cristo, ma davanti alla Chiesa. È un paradosso, notate, voglio farvi notare all'inizio il paradosso, no? Cioè Cristo è l'unica cosa importante, ma esattamente per questo se io non mi curo della Chiesa in realtà sto buttando via Gesù. E Guardini, che era un gigante, che sapeva benissimo che il cuore della fede era Cristo, diceva però io mi sono reso conto che io ho cominciato a prendere sul serio Gesù quando ho cominciato ad amare la Chiesa. Perché? Perché la Chiesa è colei che ama Gesù, è colei che a suo modo, con i suoi peccati, poi ci arriveremo perché la Chiesa anche, ma cerca di essere fedele a Gesù. E continua questo testo: ciò mi ha fatto capire che una vera efficacia è possibile solo nell'unità con essa. Cioè una vera efficacia dell'azione, della testimonianza, della carità, è possibile solo nell'unità con la Chiesa. Chi cerca di fare qualcosa per Cristo, staccando, rifiutando, criticando, mettendosi fuori, in realtà non avrà un'opera efficace. Cioè non riuscirà a dire che Cristo è la luce delle genti. La seconda cosa di questo termine è lumen gentium, delle genti, cioè questa luce che è Cristo, e la Chiesa è colei che dice questa è la luce, il suo ruolo è esattamente questo, di tenere alta la luce che è Cristo, che tutti guardino Cristo, questa luce è per le genti, cioè non è solamente per la Chiesa. E qui la Chiesa è una seconda volta decentrata, cioè la Chiesa è, se volete usiamo una parola forte, è ossessionata dal problema di coloro che non hanno Dio, ossessionata serenamente, cioè non è ossessionata perché sente che sono poveri, che gli manca qualcosa, gli manca la cosa più bella. Cioè il problema non è quanti siamo nella Chiesa, l'ho detto altre volte, il problema è che fuori di Cristo si sta male, cioè l'animo della Chiesa è che le genti non riescono ad essere felici se non hanno Gesù. Quindi la vera preoccupazione non è i nostri gruppi, i nostri numeri, le nostre statistiche, se quel gruppo ha di più o di meno, se il parroco dedica più attenzione all'uno o all'altro, ma quel bambino non ha Dio, quella famiglia non ha la speranza, quella famiglia non ha la preghiera, quelle persone quindi non hanno la pienezza della gioia. Noi siamo preoccupati della gioia delle persone, cioè noi vogliamo servire la gioia, vogliamo servire, e noi sappiamo che un bambino di 10 anni, un giovane di 18, un giovane, giovane adulto di 25-30, uno di 40, uno di 60, se non ha un anziano, se non ha Gesù, può avere tutto, ma gli manca tutto, ha solo le briciole. E allora per questo la Chiesa dice, e le genti? La luce delle genti, no? Voi siete a riflettere, certo, sulla vostra organizzazione, ma siete a riflettere su colui che non ha la fede, la trova venendo a Roma, venendo a San Giuseppe, venendo in un gruppo di catechesi, trova la gioia, va via dicendo ero triste, ho trovato la gioia, ho trovato Gesù, ho trovato la luce, no? E pensate all'espressione molto forte, sicuramente l'avete meditata, no? E del Papa Francesco, che è un'espressione precedente al convegno, ma l'aveva già usata in Argentina, ma è bellissima, no? Lui dice, commentando il famoso brano della pecora perduta, noi a volte pettiniamo una sola pecora. L'aggiunta, se volete, questo del pettinare, no? Se voi leggete i testi precedenti, lui proprio scherza su questo, no? A volte c'è una persona, io sono stato parroco, e non so, il catechista X deve essere una volta con i bigodini, una volta con le trecce, una volta con i capelli lisci, una volta, e poi se tu non gli ripeti, ah, ma oggi non ti sei accorto di me, non mi hai pettinato, non mi hai... cosa che è anche legittima per certi aspetti, che ognuno vuole un po' di attenzione, no? Ma lui dice, l'attenzione della Chiesa non può stare a pettinare, cioè, la Chiesa sta lì, cioè, non sta lì per pettinarsi, per ogni volta avere un ringraziamento diverso, che è bello, che ogni tanto ci vuole, che tutti dobbiamo scambiarci, lo vedremo poi dopo, no? Ma la Chiesa è per dire, c'è una pecora perduta. Sapete che perduta non vuol dire, sta arrivando qualcuno? Sì. Perduta non vuol dire semplicemente che l'abbiamo persa noi. Perduta vuol dire che si è persa e sta morendo, cioè la pecora perduta, e questo poi le persone non ne sono consapevoli, ma noi sì, la pecora perduta senza il pastore muore, non troverà l'acqua, il lupo se la mangerà, cioè il dramma della pecora perduta è che è perduta, e quando è perduta si muore, muore. Un ragazzo che non ha la fede diventerà meno gioioso, meno capace di fare una famiglia, meno capace di perdonare, tradirà più facilmente, cioè è perduto, non sa cos'è la confessione, commette un peccato mortale, non si confessa, cioè questa preoccupazione non è pettinare sempre quell'animatore della liturgia, dell'oratorio, eccetera, che ripeto va bene, non è sbagliato. Ma lui non è perduto, cioè il prete e l'animatore e quell'altro gruppo sono per quella pecora che non c'ha Cristo. Però allora, dette queste due cose, che la Chiesa è decentrata, che la Chiesa guarda alla luce e alle genti, è importante dire anche una terza parola, che la Chiesa è necessaria. E che dobbiamo essere orgogliosi di essere Chiesa, cioè il fatto di dire che noi siamo decentrati non vuol dire, notate bene, cioè vuol dire guardare cosa guardiamo, cioè cosa guardi, guardi te, i tuoi complimenti, o guardi quel ragazzo che non riesce a venire alla confessione, no? Ma detto questo, noi dobbiamo dire, guardate che la Chiesa è esattamente il luogo dove Cristo incontra le genti, cioè la sua necessità è relativa a queste due cose, ma poi è necessaria lo stesso. Anzi, se la Chiesa pensasse a se stessa sarebbe assolutamente inutile, non servirebbe a niente. Cioè, se la Chiesa è il luogo dove si divide il potere di una parrocchia, il potere di un consiglio pastorale, il potere della curia apostolica, perché poi tutto funziona allo stesso modo, non servirebbe a niente, sarebbe inutile, sarebbe un gioco veramente di picco. La Chiesa invece è necessaria, perché solo lì chi non ha Dio lo può trovare. Siccome la Chiesa è quella con lei che parla di Cristo, quel bambino se non viene nella Chiesa, Cristo non lo trova. Per questo noi siamo fieri di essere Chiesa, siamo orgogliosi, vogliamo essere belli, vogliamo in qualche modo essere veramente sereni, gioiosi, intelligenti, pieni di carità, perché sappiamo di essere non una possibilità fra le altre, ma sappiamo di essere l'unica via necessaria. Avete letto che il Papa, nella lettera a Scalfari, con grande semplicità gli dice, perché Scalfari se la prende con Gesù e poi se la prende con la Chiesa, chiaramente, il Papa gli dice, guardi che io ho trovato Gesù dentro la Chiesa, è la mia esperienza, io non avrei trovato la mia fede, lei parla bene di me, io le sto simpatico, a me piace dirle che io, Papa Francesco, se non avessi avuto mia mamma, mia nonna, la mia parrocchia e i gesuiti, che tutti criticano, io non sarei diventato cristiano, cioè io come ho fatto a diventare cristiano? Tramite la Chiesa. Cioè nella vita del Papa che dice dobbiamo decentrarci, c'è insieme il dire senza la Chiesa non ci decentriamo, senza la Chiesa non troviamo Cristo e non troviamo le genti. Cioè la Chiesa è questa realtà. E voi sapete che proprio la Dei Verbum, la Lumen Gentium, continua dicendo questa cosa, che la Chiesa è come un sacramento, Cioè è una cosa, è la grande affermazione, la prima affermazione della Lumen Gentium, che viene prima della Chiesa Popolo di Dio. Voi sapete che cos'è un sacramento? Un sacramento è una realtà tangibile che mi comunica l'eterno, l'infinito, l'amore, la grazia, la salvezza, il perdono, la vita eterna, la comunione con Dio, no? Cioè tu prendi l'acqua che cos'è? Niente. L'acqua è buona, l'acqua è una delle cose più buone che ci sia, a me piace tantissimo bere, ma poi che cosa ci fai con l'acqua? Nel battesimo quell'acqua, che è un segno tangibile, ti dà la vita eterna, cioè tu battezzi un bambino, quel bambino non morirà mai più, voi non morirete mai più, cioè noi siamo ossessionati della vecchiaia e di quello che non mi guarda, e di noi, se noi dicessimo ma io sono eterno, io, mia moglie che se n'è andata, io la rincontrerò nella vita eterna e ci faremo la pace. Cioè c'è una luce, cioè quell'acqua mi ha detto la vita non finisce qua. La tua vita è amata anche se sei vecchio, anche se sei un bambino, anche se non capisci niente, anche se ti hanno bocciato, ma tu sei legato a Cristo. Ma quella cosa, che è la cosa grande, ti viene data tramite l'acqua. Cioè non c'è né solo la realtà spirituale, né solo la realtà carnale, né solo l'acqua, no? E il Concilio cerca di dire la Chiesa è come un sacramento, si potrebbe dire che la Chiesa è l'origine dei sacramenti. C'è un teologo dei tempi del Concilio, Schillebecks, che diceva che la Chiesa è il primo sacramento, l'ottavo sacramento, cioè la Chiesa è il sacramento che dà i sacramenti. Cioè nella Chiesa che cosa avviene? Uno viene presso di voi e dice, ma lei ha perso i capelli, ma lei c'ha il velo, ma lei veste di colore troppo scuro, ma lei veste di colore troppo acceso, cioè è una cosa concreta, però poi sta con voi e viene battezzato, sta con voi e scopre il Vangelo, sta con voi e scopre la carità. Ma Don Andrea parla troppo, Don Andrea ha una voce troppo alta, ma Don Andrea fa troppa confusione. È vero, cioè non è che non è vero che c'è la materia. Cioè voi siete materia, siete terra, siete ognuno con i suoi pallini, con le sue cose strane, con le sue storie personali complicate, no? Ma dentro quella terra si trova la fede, si trova Dio, si trova la vita, no? Quello che gli altri trovano in voi, noi già lo vediamo, cioè ognuno di noi sa, perché noi ci conosciamo meglio di come ci conoscono gli altri vengono, poi dicono che brava la catechista, che bravo il parroco, poi la catechista dice, ma il parroco io lo so bene che non è esattamente come, e il parroco dice della catechista non è esattamente, però cioè, noi scopriamo che in questo essere così, noi veramente abbiamo Dio fra le mani, no? Ecco la necessità, cioè quella vita eterna non si trova se non stando a contatto con la Chiesa, la si trova così, no? L'immagine antichissima dei padri della Chiesa è un'immagine bellissima, che se volete un'immagine che spiega ciò che dice la Lumen Gentium, e quello, forse me l'avete già sentito dire, è quello della luna. Voi sapete che i padri antichi dicevano, che cos'è la Chiesa e quindi anche la parrocchia di San Giuseppe? La Chiesa è la luna, cioè la vera luce non è la luna. Voi sapete che la luna, voi la guardate, è bellissima, la amate. Io delle volte la guardo, un giorno quest'estate camminando su un raccordo me la sono trovata davanti e dico, cavolo, ma sta lì e non cade. Voi sapete che la luna gira continuamente, ci mostra sempre la faccia luminosa, la Dark Side of the Moon di Pink Floyd sta dietro. Cioè, come fa a stare lì? Basterebbe che si avvicinasse di un metro all'anno e andremo a sbattere, pian piano sarebbe sempre più veloce, basterebbe che si allontanasse, cioè sta lì, sospesa, cioè la terra è sospesa, non poggia su una cosa, la terra gira, gira su se stessa, gira intorno al sole, la luna gira, è bellissima, ma se voi la guardate, la luna non ha nessuna luce, la notte la vedete lì, luminosa, che vi guarda, la luna piena, la mezzaluna, eccetera, quella luce non è sua. E il Papa precedente usava un'immagine bellissima, diceva questa cosa che noi tutti sappiamo, che la luce è bella perché il sole la illumina, cioè voi vedete la luna, la mezzaluna, capite che il sole sta lì, riflette i suoi raggi, cioè la tocca da questa parte e quindi voi vedete quella parte illuminata perché lì sta il sole, cioè la vera sorgente di luce non è la luna ma è il sole è Cristo, dicevano i padri, la luna è la Chiesa non brilla di luce propria ma brilla della luce che Cristo le invia. E appunto il Papa precedente, in una riflessione che faceva tanti anni prima, diceva, pensate gli astronauti, arrivano sulla Luna e che cosa trovano? Dei sassi, della sabbia. Cioè uno dice, la Luna è bellissima, vista da fuori, ci vai vicino, che cosa trovi? Sabbia. il campetto di San Giuseppe, tutto, non so se c'è il vostro, c'è la sabbia, c'è il campetto di Santa Melania, cosa? Cemento. Al campetto di Santa Melania dove stavo io, cioè tu andavi dopo un'ora di partita, eri pieno di polvere, no? Cioè, e tu dici che è brutto il campetto, no? La luna è come un campetto di calcio di polvere, bruttissimo. Ma tutta sta polvere, i sassi, poi ci devi mettere, eccetera, no? Ma la luna, quella cosa che è materia, che è brutta, che non è bella, che è rugosa, è bellissima perché Cristo la tocca. Cioè la forza di Cristo è la capacità di rendere bella una cosa che di per sé non è bellissima. Ma perché io sono bello? Cioè, ma perché io non ho le rughe, io non ho le mie paturnie, le mie arrabbiature, le mie tristezze. Io che non, io sono sabbia come un campetto. Quella catechista, quel catechista che non è bello. Cioè, l'umiltà della Chiesa sta nel sapere che non è di per sé, non è niente, è terra, ma è una terra preziosa perché attraverso la luce di Cristo quella terra che è banalissima diventa capace di dare Gesù al mondo. Questa è la Chiesa, capite? Per questo, se lo diciamo subito, non ci scandalizziamo dei peccati, dei pettegolezzi. Cioè, noi la Chiesa l'amiamo così com'è. Perché la sua bellezza non sta nella sua bellezza, ma sta in una bellezza che riceve. Non è una bellezza originaria, è una bellezza donata, no? È una bellezza che dipende. Noi sacerdoti non possiamo darvi Cristo prima dell'ordinazione, noi non siamo capaci di dare l'Eucaristia ai bambini, a voi, al moribondo, allo sposo, ma Cristo ci investe col sacramento e dice: tu prete, non sei capace di fare l'Eucaristia, ti rendo capace di dare Cristo. Questo è quello che dovrebbe sapere ogni catechista, ogni animatore dell'oratorio, ogni, cioè Dio ci rende capaci di essere quello che noi non siamo, non abbiamo il potere di essere, no? E ecco, questo è il mistero della Chiesa e qui sta la sua necessità. Cioè, quella luna però, cioè se non, è vero che la luce è il sole, ma se io tolgo la luce prosegue e se ne va, non si ferma, non arriva sulla terra. Cioè, la necessità della luna è una necessità secondaria. La notte noi abbiamo luce perché c'è la luna. Perché la luna cattura la luce del sole e ce la riproietta su di noi. Quindi è una non necessità per certi aspetti, perché non è una stella la luna, il sole è una stella che brilla di un'energia interna. Noi non abbiamo un'energia interna, ma noi siamo lì per dare quella luce che non è nostra. In questo senso, e qui aggiungo un ulteriore elemento che può essere utile per voi per essere fieri proprio di essere Chiesa, voi sapete che il mondo non vuole la Chiesa, ma perché il mondo in qualche modo, soprattutto la cultura moderna per certi aspetti che viene dall'idea del 68 che è togliere i segni, togliere le cose concrete, cioè l'illusione del 68 era che si arrivava alle cose vere senza passare per i segni. Allora per amarsi non bisogna sposarsi neanche in comune, cioè cosa se l'amore è una cosa del cuore, perché devo andare in chiesa, al prete, perché devo andare al comune, perché devo andare, lo dico sempre, è un paradosso che le coppie gay chiedono di essere riconosciute dal comune, perché le coppie gay vengono dal movimento radicale liberista che diceva che nessuno doveva andare al comune. Cioè, se voi ricordate, gli anni 70 si diceva è sbagliato, l'amore è un fatto mio, che cosa c'entra lo Stato? Cosa c'entra la Chiesa, cosa c'entrano gli altri, cioè io ci sto insieme, se non voglio non ci sto insieme, ne vado come quando voglio, cosa mi stai a dire diritti, doveri, cioè io faccio quello che voglio, tu non mi puoi dire devi aver cura di tuo figlio, devi, io faccio, cioè è distruzione del segno, togliere il segno, ma la confessione, ma perché, a cosa serve, io mi confesso da solo, ma io perché devo andare a scuola, fare l'esame, io non ho bisogno dell'esame, io studio e mi date il 18 politico, cioè l'esame che è un segno che io imparo, se mi fa vedere se ho imparato, io lo tolgo come segno, no? Invece che cos'è, perché è necessario un segno? E c'è un'espressione bellissima di un teologo che ho già citato, dice: se Dio avesse voluto salvarci da soli non servirebbero i segni, Dio potrebbe parlarci, ma siccome noi siamo uomini e siamo in relazione, se Dio non parla tramite segni non ci parla a noi in quanto uomini. È necessario il segno perché noi siamo uomini, perché se non passa per il segno non è vero, infatti se non c'è la Chiesa io non sono cristiano. se io non ricevo l'Eucaristia io non mangio Gesù Cristo, se io non mi confesso in realtà io non mi sono ancora distaccato veramente dal peccato. Noi abbiamo bisogno della materia, della Chiesa, delle persone, del canto, dell'ologia, perché siamo salvati insieme. Non è salvato lui e poi lui, ma i bambini delle comunioni sono salvati insieme, e salvandosi il bambino si salva il genitore, e il genitore che si avvicina alla chiesa salva il bambino, e quella persona della Caritas che porta il povero, cioè ci si salva come persone insieme, in comunione, ci si salva vicini, e ognuno è un anello che salva tutti gli altri. Per questo Dio ha voluto la Chiesa, per salvarci insieme. E non c'è una salvezza che non sia insieme, perché non è una vera salvezza se non passa tramite la mia umanità, no? Secondo punto, che entriamo più nello spirituale. In questo senso si potrebbe dire che una cosa straordinaria della Chiesa, che penso ogni tanto noi dimentichiamo ma ci fa bene da ritrovare sempre, è il fatto che noi siamo scelti e non abbiamo scelto la Chiesa. Cioè, nella Chiesa noi ci amiamo non perché ci siamo scelti, ma perché Cristo ci ha scelto e ci ha messi vicini. Cioè, non sono stato io che ho chiamato quelli del gruppo di Padre Pio, non sono stati quelli del gruppo di Padre Pio che hanno chiamato l'Azione Cattolica, non sono stati quelli dell'Azione Cattolica che hanno chiamato il bambino della comunione, ma è Cristo che ci ha chiamati uno per uno e ci ha detto state insieme, siate fratelli. Cioè, la Chiesa è quel luogo dove non ci si sceglie, ma si è scelti. Lo dico subito con un esempio, anche che a me sembra importante in questa armonia dei carismi, no? Cioè, nella Chiesa noi non siamo amici, ma siamo fratelli. Perché l'amicizia è un'elezione, cioè, l'amicizia è bellissima, non è una cosa sbagliata. Cioè, un cristiano ha degli amici, ed è normale che ce li abbia, cioè per un cristiano non sono tutti uguali, io non mi trovo bene a parlare con tutti, questo non è una cosa contro la fede. Io un po' mi arrabbiavo con i preti giovani, quando i preti giovani dicono ai ragazzi dobbiamo essere tutti amici, io dico ma chi l'ha detto? Gesù non ha detto questo, Gesù ha detto dobbiamo essere tutti fratelli, che è diverso, no? Cioè il prete per esempio non è amico dei ragazzi, perché il prete non gli racconta i suoi problemi, cioè mentre due ragazzi, se uno è in crisi dice al ragazzo lo sai la mia ragazza ha messo le corna, il prete se c'è un dubbio sulla vocazione non è che lo dice al ragazzo, perché non è un rapporto fra pari, cioè però io poi mi arrabbiavo con i ragazzi quando loro non erano fratelli. Cioè l'amicizia era superiore alla fraternità, quindi uno faceva una festa e non c'era mai un momento che invitava tutti quanti, non aveva mai uno sguardo che li abbracciava tutti. Cioè il fatto che io mi trovi meglio a parlare con una persona, questo è bellissimo, cioè non c'è niente di male, no? Ma se questa cosa diventa che io poi sto sempre con quella persona, io non sono fratello, cioè non li amo gli altri, non gli do uno spazio, un'attenzione, questo diventa un problema. Cioè invece Cristo ti ha dato dei fratelli, mentre l'amico me lo scelgo, pensate a casa, no? Ma secondo voi il primogenito si sceglie il secondogenito? Cioè il secondogenito se lo trova, la grande meraviglia della famiglia, è che ti insegna la fraternità. La parola fratello è molto bella, la fratellanza non è una mancanza di amore se la prendiamo sul serio, no? Io dico, perché ripeto, non è che io posso dire c'ho gli amici e quindi non mi preoccupo del gruppo liturgico perché non sono miei amici, no, cioè quelli sono i tuoi fratelli. Una battuta così anche personale, no? Quando io sono primogenito, quando è nato mio fratello secondo, voi sapete che uno dei drammi della crescita è quando arriva il secondo. Come esattamente in una parrocchia è un problema quando arrivano le nuove catechiste, i nuovi catechisti, quando arrivano i nuovi, cioè non siamo noi catechisti, ma che cosa ne sa questo che è appena arrivato e che dice facciamo, cioè ma chi è questo, no? Quando arriva uno, quando è arrivato mio fratello, secondo, si chiama Stefano, poveretto, si vede che c'è un rapporto non facilissimo, cioè io ci vogliamo molto bene, però come sapete fra fratelli non è sempre. Mi hanno raccontato i miei genitori, io me lo ricordo, che per un po' i miei genitori hanno pensato che mio fratello avesse una malattia con delle pustole, delle cose, eccetera, no? Qual era il problema? Che io la notte mi alzavo e lo mordevo, cioè gli davo i morsi, perché? Perché mi aveva tolto l'affetto di mia mamma. Quindi io che la mattina, il giorno lo carettivo, dicevo ah che bravo, facevo di alzare i genitori, poi io genito, è sempre bravo, che bello.
notte.
Cosa? E la notte lo andavo alla culla e gli davo i morsi, perché io, se vorrei, a livello psicanalitico si direbbe, lo odiavo, no? Cioè, perché io non lo volevo come fratello, non lo volevo. Ci sono dei bambini che lo dicono, me l'ha raccontato le mamme, no? Mamma, adesso è arrivato il fratellino, adesso è un mese, vabbè, ma adesso lo possiamo buttare dalla finestra. Perché, cioè, quello lì ti toglie attenzione, no? Allora la Chiesa è una fraternità dove ognuno accetta gli altri non perché li ha scelti, ma perché il Signore ce li ha mandati come fratelli. E in questo senso è una grande scuola di carità. Se volete, nella Chiesa si impara a essere persone di carità, perché io quella persona non è che la mando tanto giù, eppure è una mia sorella, un mio fratello. Io non me la sceglierei, cioè se io dovessi fare una cena, io non chiamerei quella persona. Eppure la Chiesa è il luogo dove ci si accoglie. Pensate, Papa Francesco, a me questo colpisce molto, è una cosa che notano poco le persone, ma è molto importante. Papa Francesco è, per una catechesi, per uno stile di Chiesa, che è estremamente popolare. Lui è un gesuita, è uno che ha studiato, uno che conosce i romanzi, ha insegnato letteratura, non ne parla mai, ma lui ha insegnato letteratura, quindi conosce Borges, Tolkien e così via, no? Ma se voi guardate, questo è un insegnamento anche per i catecheti, voi avete sentito quanto, per esempio, il discorso al congresso della catechesi ha detto: guardate che un bambino che non sa fare il segno della croce è una periferia esistenziale. C'è un bambino che non sa neanche il segno della croce, quello è un fratello, anzi è esattamente il fratello più importante per certi aspetti. Quindi la periferia esistenziale, ci dice il Papa, non è il povero, ma è anche il povero di fede, il povero di... Quanta gente povera di fede noi abbiamo nelle nostre chiese? Un gruppo liturgico, faccio una battuta, no? Non sta per dividersi il potere su chi legge le letture. Io non so cosa pensi il vostro parroco, ma io quando alla quarta o quinta, cioè io quando vedo una persona in un anno leggere già 5-6 volte, dico basta. Cioè, sono nella chiesa, ma il gruppo di liturgia non sta per leggere, ma per insegnare a leggere agli altri. Cioè perché gli altri perché i fratelli prendono il loro posto, no? Scoprano la bellezza. Io dico che un gruppo liturgico funziona bene quando insegna a leggere bene agli altri, quando tu vedi che pian piano quello che è più bravo, al limite non legge più lui, si lo fa ogni tanto per dire che è testimone di Cristo, ma poi lo vedi circondato di discepoli che fanno la stessa cosa, cioè, come dire, continuamente coinvolge i giovani, le nuove famiglie, i nuovi arrivati, eccetera, no? Cioè la periferia è questo sentire la fratellanza dell'altro, sentire che si è fratelli e promuove il fratello, e stargli vicino, no? Mi ha colpito molto un testo bellissimo di De Lubac, questo grandissimo teologo francese, che scrive in un suo testo sulla Chiesa, sfogliando questo libro cercavo una cosa, mi è capitato questo testo, dice la cosa incredibile è che noi nella Chiesa sempre noi ci aspetteremmo di trovare non solo le elite culturali, no? Uno dice, beh, nella Chiesa ci saranno i migliori, sono diventati preti, sono diventate suore, catechisti, i più preparati, i più studiosi, e poi sono che non è così, cioè che in realtà ci sono persone molto intelligenti che non stanno nella Chiesa, ma noi ci aspetteremmo di trovare almeno delle persone spiritualmente vive, e invece nella Chiesa troviamo delle persone povere spiritualmente, troviamo delle persone che sono spiritualmente povere. E continua, questa è la novità della Chiesa. La novità della Chiesa è che la Chiesa è fatta non solo da coloro che sono spiritualmente ricchi. Già San Paolo diceva, fra voi c'è il sapiente, l'intelligente, eccetera, ma Dio ha scelto ciò che è povero. La grandezza della Chiesa è esattamente che ci sta quella famiglia che non sa manco lei perché ci sta. La meraviglia della Chiesa è che c'è insieme il santo e c'è la persona che santa non è. Qualcuno di voi sicuramente è santo, io non saprei dire chi, forse Don Vladimiro lo sa meglio, ma qualcuno c'è, ma altri non lo siamo, io non lo sono personalmente, cioè uno può essere banalmente, no? Ma è un fratello, ma è questa realtà che Cristo ha posto. Che cosa fa la Chiesa, terzo punto, è un punto secondo me decisivo, il punto dove converge l'unità è l'Eucaristia. Quello che ci fa Chiesa non è ciò che noi facciamo gli uni per gli altri, ma è Cristo che si dona a tutti quanti noi. Cioè, noi siamo diversi, siamo totalmente spiritualmente, culturalmente, come gusti, come sensibilità, per la musica che amiamo, per il tipo di vita, per le vocazioni, per i carismi, ma noi, quando noi mettiamo l'Eucaristia al centro, noi scopriamo che è lei l'Eucaristia che fa noi Chiesa. Siamo noi che facciamo la messa, ma in realtà è lei che ci fa essere Chiesa. Io ricordo, lo imparai da viceparroco quando stavo con i giovani, questo è un problema enorme nella vita della Chiesa. Mi ricordo, feci un anno da viceparroco, c'era un gruppo che le faceva Lexio Divina, un gruppo che seguiva, leggeva Guardini, un gruppo faceva la carità, un gruppo faceva i ritiri, e io non riuscivo a trovare un punto di unità, cioè non riuscivo a trovare, proprio ero inesperto, ero il primo anno di parrocchia, non ero mai stato in parrocchia, ero stato solo catechista, no? Andai dal mio padre spirituale, viceparroco, e gli dissi, gli raccontai, io sono disorientato, cioè come dire, non so da dove cominciare a tessere le fila. Lui mi fece questa domanda che in presa mi aprì un mondo: ma tu, quando celebri la messa con i giovani tutti insieme, loro vanno a messa? Vanno a messa tutti, animano la liturgia? Sentono la messa? Io mi resi conto che i miei giovani non andavano a messa. Non avevano l'Eucaristia come il centro dell'Eucaristia. E mi ricordai che da ragazzo lui la prima cosa venne in parrocchia, e noi eravamo ragazzi delle cresime, del postcresime, eccetera, ci disse: ragazzi, il cammino, cioè il cuore della vita della Chiesa non è la riunione, ma è l'Eucaristia. Noi dobbiamo dare luce, dobbiamo vivere l'Eucaristia come un luogo per noi formativo e come evangelizzazione, come un luogo dove qualsiasi giovane deve sentirsi a casa sua. E pian piano la messa diventò il luogo dove tutti, anche le persone, un non credente, come sapete oggi, prima di venire a un gruppo di parrocchia, viene alla messa. Cioè la messa è, anche se volete visivamente, il luogo dove siamo tutti, il papà di un bambino della comunione, viene a bussare, non viene, sì, viene a riunire i genitori, ma lui vede lo stile della liturgia, il raccoglimento, la fraternità, il silenzio, vede la liturgia. Vede quanto noi ci inginocchiamo, preghiamo, cantiamo, la qualità di quello che si dice, se le preghiere fedeli sono delle omelie o sono delle vere preghiere, dove al posto di dire un proclama sui diritti dell'uomo si sta pregando Dio, si sta dicendo: Signore, aiutaci, sì, semplice, eccetera. E intorno all'Eucaristia ci sono come quattro livelli che si potrebbero indicare, fanno l'unità della Chiesa. Il primo livello si potrebbe dire, per capire che cos'è la Chiesa, noi rispondiamo: chi è la Chiesa? Chi è nostro fratello? Cioè, con chi noi dobbiamo fare questa armonia sinfonica, che è un'espressione molto bella che usa Don Vladimiro, no? Cioè, dobbiamo essere voci diverse ma in un unico concerto, in un'unica sinfonia, no? Chi sono quelli che devono suonare in questa sinfonia? Cioè, chi sono i musicisti? Io direi che il Vangelo ci insegna che sono quattro categorie, quattro realtà, quattro che poi si scambiano facilmente anche, che devono suonare insieme. E quindi rifaccio ad una riflessione bellissima di Ratzinger prima che diventasse Papa sull'Europa, che fece pochissimo tempo prima di essere eletto Papa. Lui dice: prima cosa, nella Chiesa sono Chiesa le persone ferventi. Cioè, noi abbiamo delle minoranze creative, le chiamava così lui, cioè, lei diceva, nella Chiesa c'è sempre bisogno di minoranze creative. Cioè, sono delle minoranze che sono pochi, sono quattro gatti, voi rispetto al quartiere siete quattro gatti, siete tanti, tantissimi, ma siete una minoranza, ma la cosa fondamentale, diceva bene Ratzinger, è che sia creativa. Cioè, per questo quello che diceva Don Vladimiro all'inizio, dicendogli: voi siete la crema, il cuore, siete, cioè non perché voi siete figliori, ma voi siete quella minoranza che è stata chiamata, ha scoperto la grandezza di Dio, e dal vostro lavoro dipende la qualità della catechesi, la qualità dell'oratorio, la qualità della cultura, la qualità della carità. Cioè, veramente, questa, se non c'è questa minoranza che soffia, che anima, che illumina, che propone, che lancia, che il resto, la Chiesa è questo. Però poi aggiunge subito: sì, ma la Chiesa non sono le minoranze creative, cioè la minoranza creativa è necessaria alla Chiesa, ma la Chiesa sono tutti coloro che vanno a messa. Cioè la Chiesa non è fatta, voi non siete la Chiesa. Per questo non ha senso dire il parroco non ha cura di me, non ha cura. Il problema è che la parrocchia deve aver cura di quelli che vanno a messa. Cioè chi viene a messa deve sentirsi amato, deve sentirsi importante, no? Perché è l'Eucaristia che ci fa Chiesa. E voi sapete che appunto nella domenica, a Natale, alle Palme, a Pace, sono le grandi messe, pensate alle Palme, no? La tragedia e la gioia delle Palme. Cioè quella è la Chiesa. La Chiesa non è fatta da quelli che sono i catechisti, ma la Chiesa è fatta da quelli che prendono il rametto delle palme e fanno la comunione, da quelli che vengono a Natale, perché è l'Eucaristia che fa la Chiesa. E fra l'altro voi lo vedete benissimo, se volete, se noi facessimo la messa solo il parroco e solamente voi, la messa non sarebbe così bella. La messa è bella perché ci sono i bambini, ci sono i genitori, c'è il vecchio. E un altro testo di Ratzinger bellissimo, lui dice: guai se le persone pensano che sono Chiesa quelli che stanno nel consiglio pastorale. Ci sono persone che non hanno mai fatto parte di un organismo parrocchiale e sono più cristiane di quelle che ne fanno parte, perché sono cristiane a casa, nella famiglia, nel lavoro, perché decidono di avere un bambino in più, perché non abortiscono, perché non rubano sul lavoro. Cioè, l'essere cristiano non dipende dall'avere un incarico parrocchiale. La minoranza creativa serve, ma la minoranza creativa deve sapere di essere a servizio della vita cristiana comune, che è quella di coloro che vivono l'Eucaristia. Quindi è un servizio il nostro. Io prete, certo che sono cristiano, ma il mio compito non è di essere io, è di essere un servizio per le famiglie, per gli sposati, per i separati, per i giovani dell'università, per i poveri, per eccetera. Quindi il secondo livello è che le minoranze creative e l'assemblea eucaristica sono in un'attenzione feconda. Mi seguite sempre? Sì. Terzo livello, che è un livello brutto chiamarlo così, ma è per aprire lo sguardo spirituale teologico, sono i battezzati, cioè la Chiesa non sono quelli che vanno a messa. Ma se uno non va a messa ma è battezzato, è mio fratello lo stesso. Cioè quando la Chiesa ha battezzato una persona, quello è nostro figlio, noi siamo la Chiesa madre, non è che uno che da 10 anni non viene e viene è come un estraneo, quello è come il figlio che è andato in America e poi ribussa a casa, cioè quello è nostro e la Chiesa è sua. Voi lo sapete bene, ma è interessante questo, cioè se muore una persona... Quella persona è battezzata, cioè quando noi perdiamo un sacco di tempo per un funerale, un gruppo liturgico dice: a me non mi interessa leggere, mi interessa che i funerali siano belli, mi interessa che i matrimoni, mi interessa che i battesimi siano belli, cioè non è, è importante che chiunque viva un sacramento, anche se sono 20 anni che non viene in chiesa, deve uscire dicendo: cavolo, che cosa seria che ho visto, che cosa bella, che cosa degna, che cosa, si sono preoccupati di mio nonno, che era un ateo impenitente ma era battezzato e loro l'hanno riconosciuto come un loro fratello, no? Allora i battezzati sono i veri nostri fratelli, no? Sapete che la diocesi ci sta dicendo: lavoriamo sul battesimo, cioè se noi battezziamo un bambino, e lo dobbiamo fare, il Papa ha detto: io sono andato a battezzare i 7 figli di una vedova che era in colpa perché non aveva battezzato i bambini, ma io non posso fare la colpa ai bambini, io i bambini hanno bisogno della grazia, e poi lei invece scopre proprio attraverso la mia accoglienza, scopre la fede. E quando lei mi ha detto: ma lei mi ha fatto importante, lei da arcivescovo ha battezzato i miei 7 figli, io gli ho risposto: no signore, è Gesù che la fa importante. Cioè nel battesimo il battezzato scopre la sua dignità filiale. È bello quando un consiglio pastorale si preoccupa appunto non di se stesso, ma e quelli che noi battezziamo, come li manteniamo il legame, come avete visto questa cosa stupida che abbiamo inventato, cioè di mandare delle lettere dopo il battesimo perché i genitori riscoprono, cioè che i catechisti che hanno seguito possano, poi ognuno fa come vuole, no? Ma il problema è, noi possiamo battezzare e ricordarci di un bambino 8 anni dopo quando fa la prima comunione, quello è il nostro figlio. Cioè non sono solo loro che non sono veri, ma, e ripeto, non è facile, non è che vi dico che noi, cioè io per primo non saprei come fare, sono dei tentativi, però è riscoprire, noi facciamo questo perché quelli sono nostri figli e fratelli. Quarto livello, è interessantissimo, questa è veramente la genialità dell'allora Ratzinger, diceva: guardate che la Chiesa non solo non pensa solo alle minoranze creative, non pensa solo all'Eucaristia, non pensa solo, ma la Chiesa, come dice Gesù, è come un albero, il granello di senape, che sta lì e poi gli uccelli del cielo ci si vanno a sedere sopra. Cioè la Chiesa sa di avere al suo interno delle persone che non sono neanche battezzate, non sono neanche credenti, ma ogni tanto vengono a sedersi in mezzo a noi e sono nostri fratelli, misteriosamente, no? Pensate appunto a questi cosiddetti ati devoti, no? È buffo che gli ati devoti, cioè prima prendevano in giro Ferrara, adesso prendono in giro Scalfari, in realtà sono entrambi ati devoti, cioè sono entrambi figure diversissime che si odiano fra di loro, sono non credenti interessate alla fede. Quando noi parliamo, noi la Chiesa, voi sapete che voi quando parlate, voi non parlate solo a chi viene in Chiesa. Se noi diciamo che, non so, è bello avere i bambini, che lo Stato deve amare, non so, che è sbagliato che una coppia gay maschi abbia un bambino perché vuol dire prendere una donna povera, inseminarla, usarla come un'incubatrice, noi dicendo questo, noi troviamo degli atei che dicono, meno male che c'è qualcuno che lo dice, delle femministe dicono, ecco sì, avete ragione, una femminista dice io non posso tollerare che si prenda una donna indiana per dare un figlio a un ricco cantante degli Stati Uniti d'America, perché questa è una vergogna contro la donna. E la cosa mai uno dice, a me il battesimo non mi interessa, a me non mi interessa, ma mi interessa questo, cioè in realtà io sento che io sono come un passero che si siede quando tu parli bene della vita, quando tu difendi le persone che non devono morire a Lampedusa, ed è un problema enorme perché però sono i governi di là, i governi di qua, l'Europa, la Libia, c'è cioè, delle cose enormi, è facile fare la morale, cioè, ma io sento che tu mi, quando un gruppo Caritas combatte per, quando un professore è bravo, quando si porta avanti Dante, si porta avanti, cioè a tanti livelli le persone dicono io non Gesù Cristo non so bene ancora chi sia, però questa cosa che dici mi interessa. Sapere che noi non parliamo a noi. Io una cosa che dico, mi ricordo una cosa che dice sempre Don Fabio Rosini, vale per esempio per i catechisti, può essere, dice io quando faccio un'omelia mi ricordo sempre che io sono stato ateo e mi dico, ma se io fossi ateo questa cosa l'ascolterei o no? Pensate a un catechista che ogni tanto dice io nel presentare una cosa non la devo presentare a uno come se già credesse, ma come se quel bambino fosse uno che non ci crede. E gli devo far vedere la bellezza, l'interesse di questa cosa. Cioè io penso a un passero che sta sul ramo, ma che non è ancora parte del tralcio della vite. Sta lì, in mezzo a noi, ma... Ecco, la Chiesa è questo, no? Quando si parla di armonia, di sinfonia, vuol dire ricordarci che ci siamo noi, minoranze creative, che ci sono l'Eucaristia, che ci sono i battezzati, che ci sono i passeri. Ultima cosa... ho parlato tanto,
no.
E io penso che una cosa che vi può aiutare nel riflettere, ripeto, io non so le dinamiche, non so che cosa il progetto pastorale parrocchia, no? Ma sia la storia della Chiesa, cioè nella Chiesa c'è sempre stato la differenza di carismi. E cosa hanno fatto i differenti carismi? Hanno portato avanti loro, cioè sono stati fieri di essere se stessi, ma hanno saputo rimandare anche agli altri carismi. Cioè la verità di un carisma è chiaramente, se io sono Francesco d'Assisi io non dico non valgo niente, io dico sono Francesco d'Assisi, ma Francesco d'Assisi, come sapete, ha incontrato San Domenico e gli ha detto bravo. San Domenico è diversissimo da Francesco d'Assisi perché San Domenico predicava nell'università, ma Francesco ha avuto il coraggio di dire io sono Francesco, ma io non sono tutto. Non tutti devono vivere come me. Guardate che questa è la grandezza di Francesco d'Assisi, è una persona che vive una povertà radicale e dice però attenzione, non la dovete vivere tutti. Se il vostro carisma non è la povertà radicale, voi non dovete essere francescani. Un esempio straordinario che secondo me vale. Voi sapete che Francesco d'Assisi ha creato il terzo ordine francescano. Sapete cos'è il terzo ordine? Che cos'è? È il terzo ordine per gli sposati, per i laici e anche per i preti, dove mentre i frati, in teoria, secondo Francesco, non dovevano avere il denaro, Francesco si è reso conto che se lui toglieva il denaro la società moriva. Allora il banchiere doveva continuare a usare il denaro, doveva usare il denaro in maniera giusta, aiutando. Se lui diceva alle famiglie non tenete il conto in banca, non avviate una casa, le famiglie non amavano più i loro bambini. Allora Francesco dice: io rinuncio al denaro, ma se tu sei sposato io ti dico usalo. Usalo da povero per i tuoi figli, non lo usare per fare lo sciantoso, la sciantosa, cioè usalo, però abbi un figlio in più, tu diventi povero non avendo il conto in banca, ma facendo nascere un figlio in più e quindi con i tuoi soldi aiuti i bambini. Tu sei povero tanto quanto me, sono due vocazioni complementari, no? C'è un brano bellissimo di Chesterton che dice, guardate che Dante non è Francesco d'Assisi, perché Francesco, a parte Francesco aveva studiato, cioè Francesco, come lo sapete, poi dopo fa, ma Francesco era un poeta, cioè Francesco sapeva il francese, sapeva l'italiano, il Cantico delle Creature, voi non lo sapete scrivere, ma Francesco scrive il Cantico non solo perché è un amante del creatore, ma perché sapeva scrivere. Però poi Francesco da un certo punto poi aveva detto io smetto di studiare, no? Ma Chesterton dice, ma se noi avessimo solo Francesco e non anche Dante, non sarebbe più povera la Chiesa? Cioè nella Chiesa c'è posto per Dante e c'è posto per Francesco. La grandezza di Dante, di Partaggio, di Francesco, e la grandezza di Francesco è di sapere che esistono altre culture e rimandare. Voi sapete che Francesco, questa è una cosa che spesso si dimentica, è stato un difensore del papato. Cioè Francesco non ha detto no al clero, no ai preti, no, ma Francesco era uno che difendeva i preti peccatori. Se voi leggete le parole testuali, le parole proprio della bocca, della penna di Francesco, il testamento, Francesco dice: amate e onorate i preti anche se peccatori, perché Francesco sa benissimo che i preti sono peccatori, perché sulla terra l'unico luogo dove io vedo la presenza di Cristo è nell'Eucaristia che solo essi mi danno. C'è un brano famoso di Francesco che dice, questa è una leggenda che trascrive questa cosa, non si sa se è vero o no, dice che lui diceva: se io sto parlando con un angelo e dall'altro capo della città c'è un prete che è donnaiolo, adultero, ladro, peccatore, io vado prima a ricevere la comunione da lui e poi torno a parlare dall'angelo, perché lui mi dà il corpo di Cristo, l'angelo non me lo dà, lui con il suo peccato. Allora, nel rimandare, che cosa vuol dire? Faccio un esempio di quando ero parroco, non so cosa pensa. Cioè, io per esempio, una cosa che io mi dava fastidio era quando un gruppo era preoccupato solo di prendere persone per sé e non di seguire il desiderio di un altro. Cioè, voi sapete che ognuno deve incontrare delle persone, no? Ma se quel ragazzo c'ha bisogno di capire la fede, ma perché se io sono del gruppo liturgico non lo mando alla catechesi? Cioè, il rimandare vuol dire io ti incontro e ti dico: ma guarda che per te forse serve quello, ma guarda che tu forse hai bisogno di confessare, guarda che hai bisogno forse di imparare a cantare. Cioè, io non è che non sono orgoglioso di quello che sono, ma io rimando ad un'altra cosa. C'era la direttrice del coro, io intanto dicevo: lei scusa ma è vero che voi siete per il coro, no? Ma questi ragazzi che incontri solo tu, che a volte non vengono manco tanto a messa, ma non avrebbero bisogno di una catechesi? Cioè, se tu gli dici: oggi andiamo tutti quanti a sentire, a fare un ritiro, loro ci vengono perché glielo dici tu. È vero che quella cosa non la fai tu, ma dentro la cosa che tu fai, quel rimandare, è un gesto di amore per quelle persone, cioè perché loro hanno bisogno di quella cosa. Capite? Questo vuol dire essere fieri di quello che si è. Noi non possiamo avere tutti i carismi, non è facile essere uno della carità, uno del gruppo liturgico, uno della... però noi dobbiamo avere un senso che è globale, no? E chiudo con un esempio che mi ha divertito, mi è venuto in mente stamattina, ce l'ho aggiunto nella cosa. È una cosa, non so se ve l'ho detto, un esempio che mi ha colpito un anno, era un po' di anni fa, ero parroco, mi sembra, quindi devo aver detto in omelia di Natale, dell'Epifania. Mi ha colpito una cosa, sapete che si fa il presepe. Il presepe ha un momento che io definisco drammatico, che è quello che si verifica sempre nella vita della Chiesa, che è l'Epifania. Voi cosa fate? Per Natale fate il presepe, mettete la culla, il bue, l'asinello, San Giuseppe, no? E poi circondate il presepe di zampognari, falegnami, salumieri, pastori, c'è tutto nel presepe, no? Poi ci mettono Osama Bin Laden quando c'era, ci mettono Obama, ci mettono, cioè nel presepe si mette tutto, no? Ci si mette Grillo, Berlusconi, Bersani e così via, no? Cosa succede? Quando arriva il 6 di gennaio, c'è un momento drammatico, io mi sono reso conto, cioè voi avete tre personaggi che non stanno ancora lì. Gaspare, Melchiorre e Baldassare, non importa. Che cosa, voi per mettere quei tre personaggi lì, cos'è che dovete fare? dovete prendere gli altri, spostarli un po' di lato e metterli là. Quell'evento rappresenta il momento drammatico in cui, voi sapete che i magi sono i pagani, i pastori sono gli ebrei, cioè fino a quel momento, nel paese sono solo gli ebrei, solo quelli che sono cristiani un sacco di tempo, no? Quando mettete i magi arrivano per la prima volta i non circoncisi. Qual è il dramma? Che per mettere Gaspare, il pastore deve spostare il sederino, scusate l'espressione, no? Se deve arrivare un ragazzo, un uomo, vuol dire che quella persona che fa da 30 anni quella cosa si deve spostare un po' più in là, perché sennò non arriva. È drammatico, perché una persona che dice ma io ho sempre fatto la Caritas così, sì, ma arriva quello, quella non lo fa, se tu vuoi che arrivi non lo farà come te. E d'altro canto il rischio di chi arriva è di sentirsi lui, cioè Gaspare può dire siccome sono arrivato buttiamo via i pastori. Gaspare deve tenere i pastori, perché Gesù è venuto per i pastori e per Gaspare. Cioè il dramma della comunità è che intorno a Gesù ci devono stare i vecchi e i giovani, quelli che hanno messo la prima pietra della parrocchia e quelli che sono arrivati ieri. Io ero in una parrocchia dove c'era ancora la gente aveva appena costruito la chiesa, da voi è un po' diverso, ognuno mi diceva io ho messo la prima pietra della parrocchia, è bello, e io però devo dire io non l'ho messa, però ci sono anch'io, cioè scusatemi, non è una colpa che non l'ho messa, cioè nel senso voi avete ben allora io non posso dire che quello che voi sapete non vale, ma neanche voi potete dire che io sono un cretino, cioè noi dobbiamo essere lì tutti insieme. Perché questa chiesa sta lì e anzi dobbiamo far venire le genti, cioè noi stiamo intorno al bambino perché le genti vengono al presepe. Noi non stiamo lì a spartirci posti per sapere se io sto in tribuna Monte Mario o sto in curva sud, noi stiamo lì per chiamare le genti, per rivolgerci e dire venite voi avanti, cioè ci mettiamo in seconda fila e sarà sempre così, cioè la chiesa deve conservare la tradizione e deve proporre alle genti la luce che è Cristo. Ecco, questo volevo dire per come introduzione alla vostra mattinata, più teologica, insomma. Però potremmo stare tanto tempo, ma è meglio fermarsi perché è più importante poi che voi ascoltiate. E dico qualche parola su queste tre cose che possono essere forse utili a tutti, anche allargando, no? Dentro questa essere fratelli c'è la questione dei peccatori. È molto importante, no? E i peccatori a volte sono gli altri, che sono però fratelli, a volte siamo noi. Alcuni vescovi dicono giustamente, se nella Chiesa non ci fossero i peccatori, ce ne andiamo tutti. Cioè questa è la garanzia che noi siamo dentro, capite? C'è la cura dei peccatori, è la certezza che noi ci possiamo stare. Io non so voi, ma adesso non entriamo nel personale, insomma, se non ci stanno i peccatori, ma chi ci può stare nella Chiesa? Madre Teresa, Giovanni Paolo II? Cioè qua ci facciamo una chiesa no, poi c'è molti di più i santi, e Papa Francesco dice che sono anche le mamme, i papà, ma voi lo sapete che tante mamme, tanti papà, tanti preti poi hanno i pettegolezzi, i pensieri cattivi, le vigliaccherie, le pugnalate alle spalle, cioè questa è una lotta. Di nuovo a me piace recuperare la storia della Chiesa, voi non dimenticate mai che le cose che noi viviamo adesso non sono state vissute per la prima volta. Per esempio, uno dei periodi più forti dove questo è avvenuto è l'epoca della crisi donatista. A me piace insegnare, se avete qualcuno, ogni tanto anche nella catechesi, cioè fatemi un po' raccontare anche, cioè perché aiuta a collegare, no? Ai tempi donatisti cosa era successo? Donato era un prete che ha vissuto durante le persecuzioni, dopo le persecuzioni, e loro dicevano: il cristiano che ha rinnegato la fede durante le persecuzioni non è più cristiano. Cioè, se una persona per paura di morire, o di morire, di far morire suo figlio, no? Sapete che a quei tempi, come oggi in Iraq, come oggi in Siria, come oggi in alcuni posti dell'estremo oriente, no? Cioè, oggi, se tu diventi cristiano, può darsi che tu, se tu sei catechista, ti uccidono fuori dalla chiesa. Allora alcuni di quei cristiani, alcuni sono diventati martiri, altri hanno detto io non me la sento, io amo Gesù, ma io morire non ho paura. E sono andati dall'imperatore, dai soldati, hanno detto bruciamo incenso agli idoli, c'era bisogno avere un permesso, uno scritto, un libello, che diceva Andrea Leonardo ha offerto incenso agli idoli, quindi ha riconosciuto veri gli idoli dell'impero, no? Si chiamavano i lapsi, i caduti, cioè quelli che erano caduti dalla retta fede, è l'apostasia, uno dei tre peccati più grandi della Chiesa, che è l'apostasia. grande, adesso non parliamo degli altri due, ma l'apostasia aver rinnegato la fede, no? Donato diceva, siccome questi sono lapsi, non possono tornare nella Chiesa, non hanno diritto a venire in Chiesa, non hanno diritto a stare con noi, oramai sono persi, no? E la lotta della Chiesa è stato per dire, questi sono battezzati, sono nostri fratelli, devono chiaramente chiedere perdono, cioè la richiesta della Chiesa non è che uno dice, vabbè, hai rinnegato la fede, no, però noi camminiamo con loro, noi viviamo insieme lapsi e ci convertiamo noi, stiamo con loro, li amiamo e cerchiamo di far sì che loro, se c'è una nuova persecuzione, siano più forti, cioè cerchiamo di migliorare la loro vita, no? Questo per me è molto importante. E, proprio senza dubbio, no? Quindi noi dobbiamo far sentire che il peccatore è peccatore, ma insieme è fratello. Sapete, Papa Francesco ha usato questa espressione, no? Noi non amiamo né se siamo rigidi e buttiamo fuori il peccatore, né se noi siamo buonisti e diciamo che il suo peccato va bene. La vera cosa difficile è camminare con il peccatore, cioè farlo sentire accolto e proporgli una meta che arriverà, non arriverà, non lo so, però noi camminiamo. Stare con il peccatore e poi l'altro sarà con noi, il santo sarà con noi come peccatori, no? E una battuta su questo, no? Voi sapete che, questo è chiarissimo, l'accoglienza è al cuore di una vita di una parrocchia, cioè soprattutto nel mondo di oggi, no? Cioè l'avere una benevolenza verso chi è separato, ma io gli voglio bene. Se si è convertito a X e poi vuole, io gli voglio bene. È una persona che è un ladro e io gli voglio bene, cioè chiaramente non è bello che è un ladro, no? E secondo me c'è un equilibrio molto molto difficile, ma l'accoglienza è veramente una benevolenza, un dire sì, ma insieme avere una proposta, cioè l'accoglienza non è dire sì senza avere niente da dirti per andare, cioè è un'accoglienza che però ti propone un cammino. Adesso abbiamo quest'anno ricominciato a fare dei video, questa volta più sui bambini, cioè i catechisti dei bambini fanno le domande, i catechisti delle cresime. Il primo video è, a un certo punto padre Maurizio dice, il padrone di casa deve dire lui per primo che cosa si fa, cioè un catechista non può cominciare dicendo che cosa vi aspettate, cosa volete, cosa dicono, perché quella non è una vera accoglienza, cioè un'accoglienza che io ti voglio bene, ma sono io che ti dico cosa faremo qui, perché sono io che ti accolgo, quindi io ti dico, ti propongo, parleremo di questo, faremo questo, non è accogliere un giorno e dire che cosa vuoi, e dire io ho qualcosa di bello da darti. Seconda cosa più semplice, io direi, le do due risposte molto semplici. Primo, io penso che dobbiamo finire di scandalizzarci, cioè noi siamo veramente delle piccole persone, no? Nella Chiesa noi dobbiamo imparare che queste cose ci staranno sempre, cioè durante l'ultima cena discutevano chi era il più grande, no? Secondo me noi siamo troppo scandalizzati che siamo, smettiamo, cioè è così, dobbiamo cambiare, punto, no? E seconda cosa, pregare per gli altri, cioè secondo me non basta dire non andiamo d'accordo, se anche non riusciamo ad andare d'accordo io prego per te, cioè prendere l'impegno dell'intercessione. E sarebbe bello se i catechisti pregassero tutti gli uni per gli altri, quella preghiera ti rende uno sguardo diverso quando incontri la persona con cui hai un problema che ci sarà sempre. Quando il gruppo X della spirituale X comincia a pregare veramente non solo per quelli della sua comunità, ma comincia a pregare per quelli che di un'altra comunità, di un altro tipo di itinerario, eccetera. Terza cosa, su di lei, non entro nel personale, grazie della sua testimonianza, ma io direi, secondo me una cosa che vi può ricordare è questo, ci sono tante tappe nella vita, cioè noi a volte siamo schiacciati sul presente e non ci ricordiamo che la persona avrà tante tappe in cui quello che sembra impossibile adesso diventerà possibile dopo, lei ha scoperto un dolore immenso e ha scoperto anche una serenità, no? Guardate che un giovane può non venire in chiesa, ma verrà il momento in cui si ammala. E se la chiesa la scoprisse allora? Verrà il momento in cui diventerà padre. Io ho un fratello che si era allontanato, non andava più a messa, è diventato padre, e il problema è subito, il mio bambino deve battezzarlo sì o no? Deve andare in scout, deve fare... Cioè, noi non dobbiamo guardare il presente. Quando noi parliamo a un ragazzo, per esempio, parliamogli del futuro. A un separato, guarda che ci sarà un momento in cui si è messo con una donna più giovane, sì, ma poi dopo tu diventerai vecchio, ma la donna più giovane poi ti starà vicino qua. Cioè calma, 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 la vita è lunga, può anche essere brevissima, quindi bisogna giocarsi le gare, però non diciamo che la battaglia è persa quando ci sembra che una cosa non si sblocchi. ci saranno una serie infinita di situazioni che non siamo noi a creare, che crea la vita, e lì ci sarà una nuova possibilità di dire una parola e guardare proprio il lungo periodo. Però direi basta così, vi lascio alla...